When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mi chiamo Marco Consci e mi sto laureando in psicologia clinica. Per la mia tesi devo ricostruire la quotidianità di una persona con dei problemi di tipo psicologico e cercare di capire in che modo la società lo potrebbe aiutare.
Keep people from hurting other people, keep people who are insane from hurting themselves.
Così ho iniziato a ricostruire la vita di Pierre, un ragazzo che fino a un paio d'anni fa era una persona normale, ma poi ha iniziato a dare segni di squilibrio. Le testimonianze che sto raccogliendo dicono che si sia fatto ossessionare da un sogno. Ieri ho incontrato la sua ex analista, che in barba all'etica professionale mi ha dato una cassetta con la sua prima seduta psicanalitica.
Tanto guardi, io ormai non ce ne faccio più niente.
Continuo così il mio viaggio nella vita quotidiana di Pierre, alla ricerca di chi si è perso per un sogno soltanto.
Signore e signori, ecco a voi il DSM quarto.
DSM quarto è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
Mental health.
Infatti la sigla DSM sta per Diagnostic and Statistic Manual. Il numero romano 4 sta invece a significare la quarta edizione. La prima stesura infatti risale al 1952. Durante i congressi che si svolgevano nell'area nordamericana, tutti gli psicologi usavano spesso la parola reazione riferiti ai disturbi mentali, ma ognuno con un'accezione diversa. Sentirono quindi il bisogno di mettersi d'accordo. L'aggiornamento attualmente in vigore, cioè il DSM IV, è del 1994.
Ouvrez la bouche.
L'aspetto più rilevante di questo manuale è la continua contraddizione. Già nell'introduzione, ad esempio, si sottolinea come la sua natura sia del tutto ateorica per quel che riguarda l'eziopatogenesi e i processi fisiopatologici. Una pagina più tardi, però, si specifica che ciò non riguarda quei disturbi per i quali questi aspetti sono già stati accertati, come certi disturbi organici, o quei disturbi che rappresentano una reazione a uno stress psicosociale, cioè la maggior parte.
450 million people currently suffer from mental illness or brain disorders.
Questo è il cosiddetto approccio descrittivo, che dovrebbe limitare la definizione dei vari disturbi alle loro caratteristiche cliniche. In parole povere, se un paziente pensa di essere Napoleone, per tutti questa cosa si dovrà chiamare schizofrenia.
Mental disorder, schizofrenia.
Il fatto è che questo sistema è enormemente utile a chi cura, ma non altrettanto a chi è malato. Basti pensare che l'avvento del DSM ha incrementato i casi di depressione e schizofrenia dal 20 all'80%.
Schizofrenia and depression.
Questo perché i parametri del DSM-IV hanno stabilito che taluni sintomi possono essere riconducibili a queste due malattie soltanto, il che vuol dire che in pochi anni sono state cambiate molte diagnosi. Malattie che il giorno prima avevano un nome, il giorno dopo ne avevano un altro. Per forza si diventa schizofrenici. Ma la cosa più preoccupante è che il manuale ha la pretesa di essere un testo scientifico, quando è proprio la sua caratteristica principale ad allontanarlo da quell'ambito, ossia la sua diagnosi dei sintomi a posteriori. Mi spiego meglio. Se uno ha il raffreddore, va dal medico che gli chiede «Che cos'hai?» e il paziente dice che ha il naso chiuso, che ha frequenti starnuti, eccetera. Allora il medico, una volta saputi i sintomi, dice «Ah, allora è raffreddore!» La diagnosi del DSM-IV, invece, funziona ad esclusione. Un po' come un famoso gioco in scatola. Indovina chi? Un gioco in cui bisogna indovinare quale persona è raffigurata sulla carta dell'avversario, procedendo per indizi. Se hai i baffi, ad esempio, non possono essere tutti quelli senza baffi, come Sam, Bernard, Claire, eccetera. Ecco, la diagnosi psicanalitica, secondo il DSM-IV, funziona così. Sei sbronzo dalla mattina alla sera? No. Allora non è un disturbo correlato all'assunzione di sostanze. Sei triste fin da quando facevi la pipì nel vasino? No. Allora non è un disturbo diagnosticato nell'infanzia. Sei ipertiroideo? No. allora non è un disturbo dovuto a una condizione medica generale, e così via, sparando nel mucchio fino a quando non si arriva a qualcosa che il medico possa riconoscere come una patologia precisa. E una volta dato il giusto nome alla malattia, il DSM-IV aiuta il medico a capire quale sia la cura, ovvero quali sono i giusti farmaci per sedarla.
The right mixture of medicines and treatment.
Questo è il DSM-IV.
Anche questa mattina un'altra levataccia. E guardare fuori dalla finestra non mi aiuta, dato che piove per il terzo giorno consecutivo. Sono ancora sotto le coperte quando suona il campanello. È una busta di Tommy, il mio amico fonico. Mi scrive:
ciao Marco, mi hai lasciato qui la cassetta del 4 tracce, quella delle voci sataniche. Comunque dentro c'erano altre due canzoni del tuo amico Pierre. Onde evitare che ti confonda di nuovo, le ho messe io su un CD. Stammi bene, in bocca al lupo per la tesi.
Facendo colazione, penso al mio incontro di ieri con la dottoressa Migliori, l'analista di Pierre.
Nessun pagamento, nessun paziente, non si trova, pensi alla sua tesi.
Mio Dio, niente pagamento, niente paziente. Questo la dice lunga sulla condotta etica del mondo della psicologia. Spero di non diventare così tra una ventina d'anni. La cosa importante per ora è che finalmente riesco a sentire di aver imboccato una strada. Certo, non so ancora come trovare Pierre, ma la dottoressa mi ha dato una cassetta con la storia del suo sogno. Un sogno che, se tutti hanno detto la verità, non aveva mai raccontato a nessuno. Perché? Il vantaggio dei sogni è che non è colpa tua se ti capita di sognare qualcosa di brutto o di imbarazzante. Puoi scaricare tutta la responsabilità sull'inconscio. Di che cosa aveva paura Pierre? Così paura da interrompere bruscamente una terapia. Del resto, questo sogno ha avuto effetti devastanti su di lui. Un sogno violento, come mi aveva detto Enrico.
Un sogno violento, secondo me. Omicidio, una morte, un incidente.
E che gli ha causato anche dei problemi.
Era finito in questura, e questo...
In questura?
Sì, era andato proprio in questura.
E poi c'è questa fissa per l'ipnosi. Me ne aveva parlato anche Anna, la sua amica.
Mi ha semplicemente detto... chiesto se sapevo fare l'ipnosi.
Perché l'ipnosi? Lui studiava giornalismo, probabilmente non ne sapeva molto di tecniche terapeutiche. Quale sarà la mia prossima mossa? Ascoltare la cassetta, certo. Solo che lo stereo con le cassette se l'è portato mio padre al lavoro. L'unico è nella macchina di mia madre, che però adesso è a fare la spesa. Intanto mi ascolto una delle canzoni di Pierre, mi vesto e penso a cosa fare del resto della mia giornata.
Lascia che brucino gli occhi, che ho motivi per piangere. Ci verso prima del latte, che rende tutto più inutile, anche se il resto scorre. Fermarmi è inevitabile, oggi è per te. Tutto quello che vorrei sono mani ruvide che mi cercare, vai,
ancora una carta da giocarmi, i coinquilini di Milano, le persone che hanno visto disintegrarsi della sua quotidianità, che hanno sentito le sue abitudini perdere brandelli di ovvietà e diventare gesti senza senso apparente. Sono le persone che ti vivono accanto che ti conoscono meglio per quello che sei, per quello che sei fuori, non per quello che pensi di essere dentro di te. Sono quelli che ogni giorno hanno davanti il risultato del tuo rapportarti con quello che ti sta attorno, sopra, sotto. Appena mia madre torna dal supermercato, prendo la sua macchina, che ha lo stereo con le cassette, e mi dirigo verso la magnifica A4 Torino-Trieste, in direzione Milano. Lanciato sulla corsia centrale, metto la cassetta in cui Pierre parla del suo sogno.
Ecco Pietro, allora ho appena acceso il registratore. Non ti preoccupare, è uno strumento che ci servirà più avanti per poter riascoltare i progressi che abbiamo fatto insieme. E niente, adesso ti farò questa domanda e tu rispondi pure tranquillamente. Vorrei sapere da te che cosa ti preoccupa in questo momento e che cosa ti ha portato fin qui, che cosa ti ha portato qui da me.
Io faccio un sogno. Tutte le volte faccio lo stesso sogno. È un sogno che mi racconta come ho ucciso questa persona. Io nel sogno mi viene in mente dell'uccisione di questa persona, di chi era questa persona, me lo ricordo nel sogno, mi ricordo come l'ho ucciso, mi ricordo dove l'ho messo. L'ho ucciso, dottoressa, ho ucciso un uomo e ho occultato il cadavere.
E chi è quest'uomo?
Adesso io non me lo ricordo, adesso io non posso dirle chi era quella persona o dove l'ho uccisa o come l'ho uccisa, no, non me lo ricordo più. Ma nel sogno ogni volta me lo ricordo, mi sveglio e non mi ricordo cosa avevo sognato, non mi ricordo chi era la persona, non mi ricordo dove ho occultato il cadavere, cosa posso fare, cosa vado dalla polizia, cosa gli dico alla polizia. Cioè, se io vado alla polizia e ho ucciso un uomo, ma non mi ricordo chi è l'uomo, non mi ricordo dove ho messo l'uomo, non mi ricordo niente, cosa dico alla polizia, che faccio un sogno? Posso dire che faccio un sogno alla polizia? Posso dirglielo?
No.
Dottoressa, io non mi ricordo i dettagli, no? Non riesco a mettere a fuoco niente quando mi risveglio.
Pierre sogna di aver ucciso qualcuno. Il problema è che lui non pensa sia un sogno. Crede di averlo fatto davvero e di averlo rimosso. E crede che il suo sogno sia il suo subconscio che tenta di venire a galla per farlo confessare e per fargli espiare le sue colpe. Pierre parla a ruota libera per più di mezz'ora. Le sue parole si perdono tra balbettamenti, concordanze sbagliate, significati confusi. Ad un certo punto parla anche della famosa notte passata in questura.
Se io sono qua adesso è perché c'è stato un altro sogno, dottoressa. Non il solito sogno, ma un altro sogno. Cioè era lo stesso sogno, però era diverso. Perché ho ucciso la persona, ho occultato il cadavere e poi nel sogno mi sono svegliato, ecco, e sono andato da una dottoressa e questa dottoressa mi ha fatto l'ipnosi, mi ha ipnotizzato e con l'ipnosi la dottoressa mi ha fatto raccontare, io ho raccontato tutto, ho raccontato quello che avevo visto e quello che avevo fatto e poi mi sono svegliato dall'ipnosi e quindi sapevo, perché mi ero svegliato, quindi sapevo come l'avevo ucciso, avevo fatto l'ipnosi, con l'ipnosi finalmente avevo capito, l'ipnosi mi ha fatto capire chi avevo ucciso e come l'avevo ucciso, me l'ha fatto capire, però non so, me l'ha fatto capire, ma non era la verità, era un sogno, ma nel sogno me l'aveva fatto capire. E allora ho parlato con la dottoressa e ho detto che dovevo andare subito a costituirmi, dovevo andare subito alla polizia, dovevo raccontare subito. Io non posso avere il senso di colpa, io devo dire la verità, devo dire tutto quello che ho fatto, e però io devo andare da mio padre e da mia madre, devo andare dalla mia famiglia, parlo con la mia famiglia e poi vado alla polizia, ma prima devo andare alla mia famiglia. Ma ci vado, dottoressa, ci vado, vado alla polizia. Ma prima di andare alla polizia devo andare dalla mia famiglia. Allora sono andato, ho parlato con i miei genitori e poi sono andato a dormire. E quando sono andato a dormire, poi mi sono svegliato. Ma proprio sveglio, cioè sveglio, completamente sveglio, cioè ero sveglio del tutto. Ma ancora non sapevo se era un sogno o se era vero. E allora ho cominciato ad andare alla polizia. Sono andato di corsa perché si stava cancellando un'altra volta. E così io sono andato alla polizia. Oh. Io non ho detto niente. Ho pianto. Non ho detto niente, ho fatto la figura del deficiente, sono scoppiato a piangere, piangevo, perché quello che sapevo, non lo sapevo, in realtà non lo sapevo, e quindi tutti mi guardavano, io non avevo niente da dire, e allora sono scoppiato a piangere, piangevo.
Manca ancora mezz'ora prima di arrivare a Milano. Il racconto di Pier mi ha inghiottito come questo cielo scuro si sta inghiottendo il sole rossastro che si abbassa ad ogni chilometro. Mi sento allo stesso tempo dentro e lontano da Pier. Inizio ad entrare nelle sue giornate, nelle sue abitudini, ma ora che conosco il suo sogno mi rendo conto di non essere in grado di capire. Capisco solo il sollievo della dottoressa Migliori nel non avere più un caso del genere da curare. Come può un sogno ossessionare un ragazzo così tanto da portarlo a confessare davanti a un poliziotto un crimine che non ha commesso? Il mio piede spinge sull'acceleratore. Vorrei usare questa macchina come ariete per entrare nel mondo di Pier, nella sua testa, nei suoi sogni, nel suo passato. Mi sono anche affezionato a lui e vorrei donargli una cura, la possibilità di smettere di avere un'ossessione. Ma non posso. Devo trovare Pier. Spero che i suoi ex coinquilini possano aiutarmi. Ho ancora una delle sue canzoni da ascoltare. Grazie a una speciale cassetta dotata di un filo, posso collegare il mio lettore CD portatile allo stereo e mi faccio accompagnare da Pier dentro le stesse strade nelle quali si è perso.
Suo nome, dimmi il suo nome.
Il sogno. Fonodramma puntate di Jonathan Zenti. Il sogno è un esperimento sonoro sulla ricostruzione della quotidianità. Hanno partecipato a questa puntata Tommaso Colliva, Irene Ponza e Antonio Casella. Musiche di Jerome, Tommy e Christopher Blackburn. Prodotto da Suoni Quotidiani. Scritto, diretto, sonorizzato e narrato da Jonathan Zenti. Email suoniquotidiani@gmail.com.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.